Krefeld, sabato 1 novembre 2003, predicazione del fratello Ewald Frank. Vorremmo che si cantassero ancora alcuni cori, ma come è scritto, la parola di Cristo dimori doviziosamente in mezzo a voi. E questo noi lo facciamo sempre fino ad ora e per rimanente, finché passeremo dal credere al vedere. Stasera abbiamo realmente visite da mezzo mondo, da tutta l'Europa, cominciando dalla Svezia, dalla Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Austria, dall'Italia, dalla Svizzera, dalla Francia, dal Belgio, dall'Olanda, proprio da vicino e da lontano. E dopo persino dal Guadalupe, conto di pronunciarlo bene, è di un paese di lingua francese, un piccolo paese, se ricordo bene si trova fra Trinidad e Porto Rico. E siamo così riconoscenti per tutti i fratelli che possono venire. Abbiamo anche visite dal Brasile, un fratello per la prima volta nel nostro mezzo, i cui antenati emigrarono circa 150 anni fa in Brasile. Essi emigrarono dalla Germania ed egli parla ancora un buon tedesco. Sentitevi semplicemente a casa, siate benvenuti. Naturalmente veniamo da vicino e da lontano, non per passare una vacanza qui, ma per ascoltare la parola del Signore. E penso che il nostro fratello dalla Slovacchia ha viaggiato in autobus per circa 1400 chilometri per essere qui oggi. E dopo vi sono persone in queste città che parlano in merito al rapimento, in merito al ritorno di Gesù Cristo, e non pensano affatto che sia necessario venire per ascoltare la parola di Dio. Una cosa è certa: chi non dà ascolto ora alla voce del Signore, quando egli chiamerà i suoi, chiamerà fuori i suoi per giungere alla perfezione, tali persone allora avranno aspettato invano per ascoltare la voce del Signore, quando egli ritornerà per portare i suoi a casa. Dopo abbiamo anche i saluti da mezzo mondo, cominciando dal fratello Wallström, che manda sempre i suoi saluti. Con lui siamo uniti in modo particolare, e così realmente fino alla Nuova Zelanda e dall'Australia e da tutta l'Africa, potremmo dire, dal Gabon, da Luanda, da Kampala, dal Sudafrica, dal fratello Mutika e dal fratello Daniel, e chiunque possa essere, il fratello Rigobert, e tutti i fratelli ci salutano, e anche noi li salutiamo da qui, tutti caldamente. Oggi, specialmente il nostro fratello da Lima, il fratello Joe, lì essi ascoltano e vedono da ora anche i nostri servizi mensili. Egli ha affittato una sala una volta al mese, e dunque i servizi vengono tradotti in spagnolo, e circa 300 persone vengono e ascoltano e vengono benedetti. È così bello che Dio ha guidato in quel modo, che siamo ascoltati ora non solo su internet, ma Dio sa come farsi ascoltare. Noi possiamo mandare dei video e le persone possono radunarsi per ascoltare la parola del Signore. Dopo abbiamo dei bei resoconti. I nostri due fratelli a Parigi sono stati in Romania e hanno avuto delle ore e riunioni meravigliose lì. Dopo abbiamo il fratello Leonardo Lefise da Bruxelles, che insieme al fratello Barillier ha visitato 5 paesi in Africa, pure molto benedetti. Dopo ci saluta il fratello Graf, che viaggia sempre insieme al fratello Smith in Ucraina, in Russia e dovunque possa essere. Dopo qui abbiamo oggi il fratello Mogicialo Petrovic, che insieme al fratello Müller dall'Austria hanno fatto una visita benedetta in Croazia, in Slovenia e anche nell'ex Jugoslavia. È così bello che Dio si prende cura di ciò, che non è il sistema di un uomo, ma che dappertutto ci sono fratelli che nel medesimo spirito portano la medesima parola, e questo fino alle estremità della terra. Siamo specialmente felici quando il fratello Sel Junior mi ha chiamato al telefono, e non tutti, ma molti di voi ricordano ancora due fratelli in modo particolare, vale a dire il fratello Sidney Jackson dal Sudafrica e il fratello Sel dalla Nuova Zelanda, che sono stati con noi in conferenze internazionali. E dunque, come avviene certe volte, i fratelli hanno preso le loro decisioni sotto un'altra influenza e sono andati, come si dice, sulle proprie vie. E ancor più ci siamo rallegrati che il ritorno, come voglio menzionare, che il ritorno a Dio e alla sua parola avviene ora. Il riorientamento, a causa dell'orientamento che la parola di Dio ci offre a noi per grazia. E noi riceviamo e accettiamo questo orientamento dalla parola, ringraziando il Signore per la stupenda grazia che noi riceviamo. E qualcos'altro, due o tre testimoni che non possono essere. Il fratello Adrian a Salisburgo, sabato scorso egli mi salutò in perfetta salute. Cosa dire di questo? Il nostro fratello di Salisburgo, qui nella seconda fila. È così bello quando qualcuno si trova a letto in ospedale senza potersi alzare, con un lato paralizzato, senza sapere più come andranno le cose, e quando dopo invoca il Signore ed egli risponde. Dunque, questo è naturalmente molto bello. La sorella Sunlight è pure una meravigliosa testimonianza di quello che Dio ha fatto in lei. Non è una cosa da poco quando i medici trovano metastasi qui e là, e la nostra sorella appartiene a quelli che il Signore ha toccato in modo meraviglioso. Io lo sapevo, ella mi telefonò, io avevo la certezza nel mio cuore, ora accade, e realmente, non è così sorella Hall, nella seconda fila, è accaduto. Noi possiamo credere Dio, possiamo confidare in Lui, egli conferma la sua parola, e questo dipende solo sulla fede, e la fede in se stessa già la vittoria che ha vinto il mondo. E dopo, come il Signore ha sempre detto, oh, se tu potessi credere, vedresti la gloria di Dio. Tutti voi sapete, non possiamo mettere tanto valore su speciali sermoni che sarebbero enfatizzati, diciamo speciali guarigioni e carismatici. Noi predichiamo l'intero consiglio di Dio. Tuttavia, sotto la predicazione della parola, le persone sperimentano la grazia di Dio nella salvezza, liberazione e guarigione. Giusto ancora una testimonianza. La sorella Suga si incamminò verso il mercato a Pforzheim, una città tra Karlsruhe e Stoccarda. Ed ella vide qualcuno stare in piedi al mercato, offrire dei libri con la copertina nera. E in qualche modo ella sentì di andare là e volle avere quel libro. Io non so quanto costava. Ad ogni modo, il libro dei sette suggelli del fratello Branham, Così qualcuno si mise a camminare. Io non so se ognuno sa dove sia questo mercato. Sì, le persone offrono qualcosa e gli altri li portano a casa dopo che pagano. Non come quello, dopo aver pagato per quello. E questa sorella si incamminò. Ed ecco, oggi ella mi ha telefonato di nuovo dopo aver ricevuto ancora della nostra letteratura e la disse: fratello Frank, io non posso persino comprenderlo ancora. 40 anni ho aspettato per tutto questo ed ora li ho a casa mia. È proprio così meraviglioso che Dio chiama i suoi. Egli sa dove sono e noi dovremmo stimare grandemente che Dio ci ha dato grazia di credere ora quello che Egli ha promesso per questo tempo. E solo per menzionare pure il mio ultimo viaggio che per lo più mi ha portato nelle Filippine per un convegno. Dopo 2 anni e abbiamo avuto realmente meravigliose riunioni. Credo che vi erano 35 predicatori di chiese trinitarie e chiese dell'unità che rimasero dietro dopo l'ultima riunione e dissero: noi desideriamo ascoltare nient'altro che quello che Dio ha da dire a noi in questo tempo. Dunque, la semina non è vana. Non saranno le folle, ma saranno quelli che Dio ha predestinato a vita eterna, come anche Paolo l'ha espresso molto chiaramente nel libro degli Atti, nel 13° capitolo, dal verso 40 in poi. Possono anche i servizi di questo fine settimana servire per lo scopo, che il Signore non dovrà passare accanto a una sola persona qui, ma che tutti possano svegliarsi e notare quando il Signore passa accanto ed invocare Lui affinché Egli non passi accanto a noi, ma che si volga a noi e ci parli. E che noi in realtà sperimentiamo la sua grazia e la sua potenza, in modo che i perduti siano salvati, quelli che sono legati siano liberati e gli ammalati siano guariti. Che questa possa realmente diventare la casa di Dio, una chiesa nella quale il Signore possa operare l'unità della fede e dello spirito. Una chiesa della quale noi possiamo dire: il Signore cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro. E dopo egli ha il diritto di sgridare quello che deve essere sgridato e quello che è buono enfatizzarlo pure. Come noi troviamo in Apocalisse capitolo 2 e 3, nei 7 messaggi alle chiese. Oggi avremo una parola di salvezza con il desiderio interiore che Dio veramente abbia il suo diritto e, come abbiamo già sentito nella parola di introduzione e come abbiamo cantato nei cantici, Dio è amore. E dunque il nostro Signore, dopo la sua risurrezione, in Giovanni 21, egli chiese a Pietro 3 volte: mi ami tu? Ho qui davanti a me, ho dato un'occhiata, il Vangelo di Giovanni capitolo 21, dal verso 15. Non vogliamo leggere affatto questo verso. Voi potete leggerlo se lo desiderate. Il Signore chiese a Pietro: mi ami tu? E dopo voi conoscete la risposta: sì, Signore, io ti amo. E cosa venne dopo? Pasci le mie pecore. Pietro, realmente mi ami tu? Sì, Signore, tu lo sai. Pasci i miei agnelli. Pietro, non essere arrabbiato, non offenderti. Ti chiedo di nuovo, mi ami tu più degli altri? Mi ami al di sopra di tutti? Sì, Signore, tu conosci ogni cosa. Tu sai che io ti amo. Allora pasci i miei agnelli e le mie pecore. Fratelli e sorelle, l'amore di Dio è stato manifestato sulla croce del Calvario. Il buon pastore ha dato la sua vita per le pecore. E tutti quelli che sono ordinati a portare la parola sono ordinati a nutrire le pecore, a nutrire gli agnelli, a portare loro la parola di Dio, poiché l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Questo mi ricorda pure Matteo 24 e anche Amos capitolo 8, verso 11. Vogliamo toccarli brevemente, e specialmente in vista di quello che i nostri fratelli in tutto il mondo, come si potrebbe dire, come abbiamo sentito dal fratello Momo, come il fratello Müller predica la stessa parola nel medesimo spirito, e anche il nostro fratello da Parigi, da Bruxelles e dovunque possono essere, essi predicano la medesima parola e il risultato è sempre lo stesso. E se noi guardiamo già Matteo 24, non è sempre facile per me leggere una simile scrittura che ha uno scopo specifico. Tuttavia qui è realmente scritto in Matteo 24, verso 45, qual è mai il servitore fedele e prudente che il padrone abbia costituito sui domestici per dar loro il cibo al tempo convenevole, non sopra una chiesa locale, ma sopra i domestici, sopra i servi che hanno ricevuto un ministerio, affinché essi possano ricevere la parola rivelata che Dio ci ha dato, per poi portarla in tutto il mondo. Cari, noi facciamo bene se prendiamo con cura ogni parola per comprendere veramente cosa intende dire e il vero significato della parola. Ho detto a un fratello un paio di giorni fa, egli mi telefonò e mi disse: fratello Frank, se tu non vieni, allora noi veniamo a prenderti e ti portiamo da noi, questo devi sapere. E all'improvviso ho dovuto dire: caro fratello, questo non è affatto necessario. Il mio dovere è soltanto quello di prendermi cura che ognuno che è al servizio ora per il Signore e per il popolo di Dio, che essi ricevano la parola nella giusta maniera, affinché loro realmente possano distribuire il cibo. E perciò tu e anche gli altri fratelli siete chiamati a predicare la stessa parola. Cari, si deve guardare a ciò nella giusta maniera. Io non sarei in grado di andare in tutto il mondo e di essere in ogni città della terra. Il fratello elencava le città nella sua nazione e disse: un aereo privato è disponibile, tu devi venire e dopo andremo in aereo. No, tu non devi venire e dopo andremo in aereo, ma tu devi andare. Tu devi andare e predicare la stessa parola, in modo che la chiamata fuori e la predicazione e l'armonia in mezzo al popolo di Dio possa essere raggiunta in tutto il mondo. Questo è lo scopo divino. E fratelli e sorelle, preziosi amici, anche in questo noi facciamo bene. Noi veramente prendiamo Matteo 24, gli ultimi versi fino a Matteo 25. Vale a dire, prima del ritorno dello sposo, la sposa è chiamata fuori, portata in conformità della parola, ricevendo il cibo spirituale, la manna nascosta, realmente nella forma originale, come Dio l'ha lasciata a noi. Per dirlo onestamente, quando il fratello Branham mi disse il 3 dicembre 1962 che Dio aveva lasciato immagazzinare il cibo e che io dovevo aspettare prima che avesse luogo la distribuzione, pensate che io sapessi nel 1962 quello che è scritto in Matteo 24 verso 45? Pensate che io sapessi quello che è scritto in Amos 8 verso 11? Io conoscevo tanto quanto pure gli altri. Ogni cosa è stata grazia e ancora grazia. Come il Signore ha guidato passo dopo passo, e questo non solo possiamo confermarlo, ma possiamo vederlo in tutto il mondo e possiamo avere parte in ciò. Cosa avrei potuto fare con la parola? Leggiamo in Amos capitolo 8, Amos capitolo 8, verso 11. Amos 8, verso 11. Ecco, vengono i giorni, dice il Signore Dio, in cui io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore. E dopo dice, allora vagando da un mare all'altro, dal settentrione al levante, correranno qua e là in cerca della parola del Signore. E dove viene il momento in cui non la troveranno più. Le profezie della Bibbia contenevano una pure come l'altra, e realmente è scritto in un solo verso. Alcuni la ricevono, altri la rigettano. Alcuni entrano, altri rimangono fuori. Ma chi piace alzare lo sguardo, per esempio nello stesso profeta Amos, nel capitolo 9, un soggetto completamente diverso è toccato lì. Amos capitolo 9, qui è scritto in riferimento a Israele, Amos 9, verso 9, poiché, ecco, io darò ordini e scuoterò la casa di Israele fra tutte le nazioni, come si scuote il setaccio. Non cadrà nemmeno un granello in terra. E dopo continua, tutti i peccatori del mio popolo moriranno di spada, essi che dicono la sventura non giungerà fino a noi e non ci toccherà. E dopo, subito dopo, noi leggiamo il verso 11, nel capitolo 9, quel giorno io rialzerò la capanna di Davide che è caduta, ne riparerò i danni, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò come era nei giorni antichi. Cosa potevamo fare con queste parole quando è scritto in quel giorno? In quale giorno? Il nostro Signore disse 3 volte nel Vangelo di Giovanni, in quel giorno voi conoscerete che io sono nel Padre e il Padre è in me. E chi ode questo in quel giorno gli sembra così lontano, e il giorno irrompe, il giorno della salvezza stava per arrivare, la Pentecoste era alle porte, l'effusione dello Spirito Santo. Ed ecco, noi potevamo riconoscere che Dio era in Cristo riconciliando il mondo a se stesso. Se si leggono le profezie della Bibbia, allora si ha bisogno della rivelazione in ogni passo. Con un solo pensiero non viene fatto nulla, realmente nulla. E se noi andiamo con questa parola di Amos capitolo 9, con la dispersione di Israele e dopo anche con il radunamento, vale a dire con il rialzamento del tabernacolo di Davide, se andiamo con quello nel libro degli Atti capitolo 15, lì l'Apostolo realmente ha esposto ciò in modo meraviglioso, piazzando la Chiesa come è corretto, vale a dire che il Signore in primo luogo raduna un popolo fuori dalle nazioni e dopo egli si volgerà di nuovo a Israele. Questo è il nostro tempo, tuttavia il tempo per Israele è alle porte, può accadere in ogni momento. Atti capitolo 15 dal verso 13. Atti capitolo 15 dal verso 13. E quando si furono taciuti, Giacomo prese a dire: fratelli, ascoltatemi. Simone ha narrato come Dio ha primieramente visitato i gentili per trarre da questi un popolo per il suo nome. E con ciò si accordano le parole dei profeti, siccome è scritto: dopo queste cose io tornerò e edificherò di nuovo la tenda di Davide che è caduta, e restaurerò le sue ruine e la rimetterò in piedi, affinché il rimanente degli uomini e tutti i gentili sui quali è invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose, le quali a Lui sono note ab eterno. Dunque, i fratelli, già al principio del Nuovo Testamento, ci diedero una veduta completa tramite l'ispirazione dello Spirito Santo. Dio ha guidato in quella maniera. E quello che io non posso dimenticare, dopo il mio ultimo viaggio in Medio Oriente, è che esistono così tante diverse direzioni e ognuna ha qualche specie di precursore. Qualcuno è il gallo che si dà arie da padrone e dopo egli ha solo bisogno di un capannone pieno di polli che lo seguano. Tuttavia ciò ferisce, realmente fa male, come una direzione e una speciale dottrina che l'uomo ha due anime ma già Dio in tutto il tempo un'anima. Sì, ed è ancora scritto in Genesi capitolo 2 verso 7, e l'uomo divenne un'anima vivente. E del nostro Signore è scritto in Isaia 53, quando egli darà la sua anima quale offerta per il peccato, egli prolungherà i suoi giorni e vedrà la sua progenie. Sempre l'anima. Lasciate che la nostra anima, lo spirito e il corpo siano preservati fino al ritorno del Signore. E continuamente, qui abbiamo molte scritture, e dopo altri vengono e dicono semplicemente: il profeta ha detto che il Signore è venuto. Cari, se il Signore sarebbe venuto nel 1963, allora io non sarei stato qui stasera, e certamente neanche voi, poiché una cosa è certa: quando il Signore verrà, allora avrà luogo la prima risurrezione, e dopo avrà luogo il mutamento, e dopo avrà luogo il rapimento, dopo avrà luogo la cena delle nozze. Questo non è timore, ma una divina realtà nella Chiesa sposa. E ci si può realmente arrabbiare quando ci sono persone che non sono nate nel 1963, sono semplicemente nati di nuovo e dopo seguono il corso. Io ho realmente difficoltà a comprendere questo. E in questo caso, se qualcuno ha passato tutto il suo tempo a predicare la parola nella sua forma originale e dopo le persone vengono senza prendersi cura della Bibbia, ma semplicemente il profeta ha detto. Cari, quando qualcuno disse: io conosco pure questa enunciazione del fratello Branham, l'agnello ha lasciato il seggio di grazia prendendo il libro per aprire i suggelli, e da questo fanno una dottrina che il seggio di grazia non è più un seggio di grazia, ma che da quel tempo il tempo della grazia è passato. Oh santo cielo, io ho pure lasciato l'ufficio oggi e ora sono qui avendo il libro aperto, e dopo ritornerò di nuovo. Non potrebbe il Signore prendere il libro e aprire i suggelli? Cosa c'è che non può fare Lui? Egli può fare ogni cosa, Egli può essere persino onnipresente. Egli rivelò se stesso a Paolo sulla via di Damasco, e tuttavia sedeva come sommo sacerdote, sedeva come sommo sacerdote alla destra di Dio, facendo intercessioni per noi. Poiché così è scritto nel Salmo 110: tu sei sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. La parola di Dio rimane naturalmente la parola di Dio. Dov'è il rispetto davanti alla parola del nostro Dio? Lasciate che ringraziamo il Signore che abbiamo compreso quello che è scritto nel profeta Isaia: beato colui che trema alla mia parola. Che la parola di Dio possa avere un tale significato per noi come se il Signore stesse dinanzi a noi parlandoci. E in questo momento tutti possano rimanere in silenzio e non dire altro che quello che Dio ha detto nella sua parola. In collegamento con questo, la mia attenzione è stata di nuovo attratta da quello che vorrei nel profeta Malachia, la parola che abbiamo continuamente letto, ma principalmente abbiamo preso il capitolo 4 verso 5 nel nostro cuore. Tuttavia nel verso 6 viene direttamente espresso l'Elia che verrà prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Verso 6: egli ricondurrà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. non la testa, il cuore, proprio il cuore. Nella testa, chi conosce cosa va avanti lì? Nel cuore è la rivelazione della parola tramite lo Spirito Santo, poiché l'uomo crede con il cuore e confessa con la sua bocca. Questo è l'ordine biblico. E chi crede, a lui il Signore rivela se stesso e a lui rivela pure la sua parola. È realmente enfatizzato in Luca capitolo 1 di Giovanni e il suo ministero, che egli avrebbe consacrato il cuore al Signore, affinché i cuori delle persone possano credere. Luca capitolo 1, verso 16 e 17. Luca capitolo 1, versi 16 e 17. E convertirà molti dei figlioli di Israele al Signore Dio loro. L'uomo di Dio non chiamò il popolo a seguire lui. Egli preparò il popolo affinché potessero seguire il Signore. Poiché si tratta di questo. Giovanni non disse mai seguite me, ma il nostro Signore ha sempre detto seguitemi. E gli disse, chi mi vuol seguire prenda la sua croce. E quando Giovanni vide il suo ministero giungere all'apice, gridò, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Fratelli e sorelle, noi stimiamo grandemente il ministero del fratello Branham, tuttavia predichiamo Gesù Cristo crocifisso, quale risorto, quale Signore che ritorna come Salvatore e Re e come tutto in tutti. Io menziono anche Mosè, tuttavia non predico Mosè. Io menziono Elia, tuttavia non predico Elia. Io menziono Paolo, tuttavia non predico Paolo. Menziono Pietro, tuttavia non predico Pietro. E così noi possiamo menzionare il fratello Branham quale uomo mandato da Dio. Tuttavia qui abbiamo mostrato la direzione. Ancora una volta il verso 16. E convertirà molti dei figlioli di Israele al Signore Dio loro. Questo è il dovere di un ministero profetico nei nostri giorni. Non bla bla, il profeta qui, il profeta là, ma volgerli al Signore per seguire Lui. Guidarli indietro al Signore nostro Dio. Questo è lo scopo che è collegato al ministero che Dio ha dato. Nel verso 17 noi leggiamo, ed egli andrà dinanzi a lui con lo spirito e con la potenza d'Elia per volgere i cuori dei padri ai figlioli. E continua, e i ribelli alla saviezza dei giusti, affin di preparare al Signore un popolo ben disposto. Questo è lo scopo del messaggio dell'ora. Chiamare il popolo di Dio fuori da ogni confusione e seduzione e portarli a seguire il Signore, affinché essi possano credere la parola di Dio nella sua forma originale e guidarli all'ubbidienza. Quale bene è la fede senza l'ubbidienza? Che bene è? La fede deve essere unita all'ubbidienza. Questo già inizia nel primo passo nell'Evangelo. Quando il nostro Signore disse in Marco 16, chi crede ed è battezzato sarà salvato. Dopo il passo dell'ubbidienza, il passo del battesimo viene dopo il passo del ravvedimento. Quando noi diventiamo credenti, Quando questo passo non è seguito, le persone dicono: sono un credente e non sono battezzato. Allora realmente vivono ancora nella disubbidienza. L'ubbidienza va insieme con il credere. E dopo vediamo quello che significa quando il cuore dei figli di Dio vengono ricondotti al Signore e alla Sua parola. Questo è il vero messaggio, il nocciolo della nostra predicazione. Noi siamo stati graziosamente riportati indietro al principio: ravvedimento, fede, vera conversione al Signore, pronti a seguirlo e dopo essere battezzati in fede per confermare che realmente crediamo. Perché è scritto in Atti capitolo 2 nel verso 41: quelli che lietamente ricevettero la sua parola furono battezzati. Questo è l'ordine divino. Non c'è alcun vero velo intorno. E dopo, in qualche specie di catechismo, è scritto: Paolo scrisse ai Corinzi che egli non fu mandato per battezzare, ma a predicare il Vangelo. Dunque, non si deve prendere fuori dal contesto. Noi dobbiamo lasciare ogni parola di Dio. Paolo non fu mandato per battezzare, e tuttavia egli battezzò Crispo e Gaio e qualche altro. Tuttavia il suo compito non era di battezzare, questo lo fecero altri fratelli. Ho battezzato molti qui, fratello Russ, fratello Smith, tutti sono battezzati, ogni cosa è in ordine, cari. È giunto il tempo in cui dobbiamo realmente ascoltare e comprendere la parola di Dio in tale maniera che ogni scrittura appartenga al soggetto. Non contrastare l'un l'altro, ma armoniosamente salire nella presenza, nella pienezza, e avere un quadro completo di quello che Dio ha detto e anche quello che deve essere fatto da parte nostra. Per quel che concerne il ministero del fratello Branham, dunque io credo senza alcun dubbio, forse perché in parte ho testimoniato il ministero per 10 anni, forse perché posso guardare indietro a lunedì 15 agosto 1955 in Karlsruhe, Dola, nell'hotel Dresden, quando stavo in piedi alla reception chiedendo del fratello Branham, e quel brav'uomo disse: il gentiluomo è appena entrato, non avete più alcun bisogno di informazioni. E il fratello Branham guardava intorno nella sala. Il fratello Branham stava a circa 2,5 metri davanti a me e disse: tu sei un predicatore del Vangelo. Cari, ci sono certe cose che devono essere sperimentate, che non devono essere soltanto dite da altri. Ed è proprio così. Non tutti possono essere presenti quando accade qualcosa di soprannaturale. Quanti erano presenti quando Paolo sperimentò la sua conversione, cadendo a terra, e quando udì la voce del Signore? Quanti erano presenti? Qui non c'è più alcuno di loro. Quanti erano là quando ebbe luogo il soprannaturale nel ministero del nostro Signore? Tuttavia, sempre, sempre, quando accade qualcosa che è collegata al piano di salvezza, allora abbiamo bisogno, allora abbiamo dei fratelli e testimoni che erano là. Come il Signore fece allora, così fa ora. Voi siete i miei testimoni. Essi erano là, essi lo testimoniarono, essi testimoniarono il Signore quale guaritore in tutte le riunioni. Essi lo testimoniarono nei molti sofferenti e molti che erano morti. Essi lo videro quando risuscitò. E quello è come Dio guida in tale maniera. Questo non è il mio piano, questo è il piano del Dio Onnipotente. E non lo stiamo scrivendo soltanto, ma vogliamo pure sperimentarlo personalmente. Che senso ha parlare in merito al piano di salvezza senza che uno stesso si lasci piazzare nel piano di salvezza? Non ha senso parlare di fede e obbedienza a meno che uno creda e sia obbediente. Si deve arrivare al punto, ed io penso che il momento sia giunto, in cui il Signore realmente vuole rivelare se stesso a noi. Noi possiamo dire con piena certezza: noi non seguiamo favole artificiosamente composte, noi non ascoltiamo storielle, ma siamo diventati testimoni oculari di quello che Dio ha fatto nel nostro tempo. E finché potrò dire quello che i miei occhi hanno visto e le mie orecchie hanno udito della parola della vita, questo annuncio a voi. Finché possa essere piazzato come vero testimone davanti a Dio e agli uomini. Lasciate che riassumiamo il tutto. Non solo il menzionare che Dio ha mandato un profeta, ma come il popolo di Israele ritorna nella sua terra natia, secondo le promesse che Dio diede nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Allo stesso modo la Chiesa ritorna alla parola della promessa ed è portata in conformità con quello che era al principio, affinché sia bandita la disubbidienza dalla casa di Dio e la fede sia unita all'ubbidienza. Tramite questo Dio può avere la sua via con ognuno di noi, e questo deve accadere il più presto possibile, affinché il Signore abbia il suo diritto e ognuno di noi giunga al proprio diritto. Così il cuore dei figli di Dio tornerà alla fede dei padri. Un Signore, una fede, un battesimo in acqua, un battesimo dello Spirito, come lo troviamo pure confermato qui nella parola di Dio. E Pietro già allora disse: come a noi al principio. Dio vuole che tutti noi siamo aiutati. Egli vuole che la sua parola possa toccare il nostro cuore. Egli vuole manifestare la sua presenza in tale potente maniera che i peccatori preghino per il ravvedimento e si ravvedano, che la presenza di Dio realmente possa essere manifestata in tale maniera che tutti quelli che non sono ancora salvati possano essere salvati, che tutti quelli che non sono ancora liberati possano essere liberati, che tutti quelli che non sono stati ancora guariti possano essere guariti, e tutti quelli che hanno bisogno di rivelazione, e di quella tutti noi ne abbiamo bisogno, ricevano la rivelazione per mezzo dello Spirito. Deve accadere un concreto impatto nella nostra vita. Non si può soltanto dire: Dio ha mandato un profeta, e fare da esso un vitello d'oro danzando intorno, ma lo scopo di ciò deve essere manifestato nella nostra e nella vostra e nella mia vita. È così bello che tutti i fratelli in tutto il mondo hanno la stessa rivelazione della stessa parola, predicando la parola come essa esce da qui e come ci è stata data per grazia. Noi non stiamo formando una speciale direzione né una speciale denominazione, ma combattiamo per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Questo è il nostro diritto, e specialmente nel tempo in cui tutti sono uniti sotto Roma, E può essere detto chiaramente, l'Europa ritorna alle sue radici, che sono cristiane. E dopo viene persino aggiunto, l'Europa non ha soltanto radici cristiane, l'Europa ha pure da molto tempo radici giudaiche e persino radici islamiche. Io non sono interessato a quali specie di radici abbia l'Europa. Io sono interessato al ramo, alla radice di Davide. Io sono interessato a quello che Dio ha preparato per noi attraverso Gesù Cristo, il nostro Signore. Il miscuglio tra politica e religione è ora visibile a tutti. E così la chiamata fuori deve avere luogo. E grandi uomini delle chiese evangeliche ieri hanno detto che due grandi denominazioni non hanno più molte differenze tra loro. Dunque entrano qui e lasciano l'altra, che abbiano grandi differenze fra loro oppure no, è comunque già predetto nella parola di Dio. Voi, popolo mio, uscite fuori, separatevi e non toccate nulla di immondo, e io vi accoglierò, e voi sarete miei figli e mie figlie, e io sarò il vostro Dio. Cari, questo è il messaggio dell'ora. Noi dobbiamo nuotare controcorrente. Non è la nostra decisione. Naturalmente, a tutti noi piacerebbe che le persone ci dessero una pacca sulle spalle. Noi ancora no. Possa il Signore avere il suo diritto. La sua volontà sia fatta qui in terra come in cielo. E possa accadere nella vostra e nella mia vita. Possa accadere in mezzo a noi, poiché abbiamo riconosciuto il messaggio dell'ora e ringraziamo Dio, poiché è realmente vero, come fu detto al fratello Branham, come Giovanni il Battista fu mandato per precedere la prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta. Questo io lo credo, proprio come credo che Mosè fu chiamato e mandato da Dio, come Paolo fu chiamato e mandato da Dio. Dio prende sempre un uomo per poi parlare a tutte le persone. Non ci furono 3 Noè, né 4 Abramo, né 5 Elia, ce n'è sempre stato uno, solo un Pietro, un Paolo. Sempre un uomo di Dio che era ordinato da Dio per uno scopo specifico. 2 persone hanno 2 opinioni. Dio non ha 2 persone e 2 opinioni. Egli ha bisogno di uno in cui dimori la mente di Cristo, in cui vi è la parola rivelata, ed egli ha bisogno di tutti gli altri che ricevono e accettano e che hanno parte nella medesima rivelazione che Dio ci ha dato nella sua grazia. Fratelli e sorelle, se posso dire in chiusura, Dio ci ha veramente portati nel luogo santissimo e parla con noi faccia a faccia, e noi dobbiamo sempre ricordare la parola in Ebrei capitolo 3. Oggi, se ascoltate la sua voce, oggi, questo è il nostro oggi, non quello che le persone dicono di noi o in merito al messaggio dell'ora, ma che noi possiamo arrivare alla fede, come Dio ha detto nella sua santa parola, di credere come ha detto la Scrittura. E la Scrittura ha predetto che sarebbe venuto un profeta. Per questo Dio solo ha preso la responsabilità ed egli vigila sulla sua parola e la adempie. Qui qualcuno potrebbe chiedere perché il mondo non ha ascoltato ciò. Perché milioni che udirono l'uomo di Dio, perché non sono venuti alla fede? Cari, poiché essi non mischiarono i loro pensieri con la fede. Se voi state ascoltando stasera e non mischiate i vostri pensieri con la fede, allora lì entra e lì rimane. E dunque il nostro Signore disse tre volte in Matteo 13, chi ha orecchio ascolti. E dopo disse, a voi è dato di udire e di comprendere quello che i profeti e i savi non hanno potuto udire e non hanno compreso. E dopo chiese alla fine, avete compreso tutte queste cose? E dunque disse, perciò è come un padrone di casa il quale tira fuori tutto ciò, vale a dire dal Nuovo e dal Vecchio Testamento. Dio ha un ordine nella Chiesa e Dio ha un ordine nel suo piano di salvezza e la Chiesa deve lasciarsi piazzare in questo ordine per trovare di nuovo il suo posto in questo ordine del piano di salvezza. E Dio ha piazzato nella Chiesa apostoli, profeti, pastori, dottori ed evangelisti, non un clero, ma uomini di Dio che sono ammaestrati da Dio e che predicano la parola di verità. E tutti quelli che hanno orecchio ascolteranno quello che lo Spirito dice alle chiese. Non viene neppure in mente di parlare ancora con carne e sangue. Essi credono nel momento in cui, quando il Signore parla, e ricevono e accettano. E dopo la rivelazione, tramite lo Spirito, viene sopra di loro. Il sangue dell'agnello ci ha naturalmente redento e lo Spirito ci guida in ogni verità. E la verità è la santa parola di Dio. Possa accadere oggi, nel nostro mezzo, che tutti siano benedetti con ogni benedizione di Dio che ci è stata data in Gesù Cristo per grazia. Cristo in noi, speranza di gloria. Non una dottrina cristiana, né una opinione cristiana, né radici cristiane, ma Egli che è la radice, il ramo, Egli che è l'agnello e il leone, come è scritto in Apocalisse 5, possa Egli rivelare se stesso a ognuno di noi, affinché possiamo comprendere Lui e la Sua parola. Dopo comprenderlo in tutto quello che fa e dopo sottometterci pienamente alla volontà di Dio. Io credo che Dio ha fatto grandi cose in mezzo a noi oggi e che Egli continuerà a operare in ognuno che crede, poiché chi crede vede la gloria di Dio. Anche stasera il Signore è vivente, Egli è presente, Egli rivela se stesso, poiché l'ha promesso. Il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. Io mi rivelerò a voi. Oggi, in quest'ora, vogliamo credere insieme e il Signore si rivelerà a noi. Vogliamo consacrarci a Lui, credendo e ubbidendo a Lui. Egli farà ogni cosa buona, onore e lode al Suo santo nome. Amen. Alziamoci in piedi e cantiamo così qual sono. Mentre abbiamo i nostri capi chini, mentre abbiamo i nostri cuori aperti, vorrei chiedere quanti sono qui ai quali il Signore ha parlato, che sentono ora che Egli chiama, che bussa, è che noi dobbiamo aprire la porta del nostro cuore. È ancora scritto: ecco, io sto alla porta e busso. Anche oggi. E voi sapete cosa significa? Chi sta davanti alla porta sta all'esterno. Egli non è ancora all'interno, è all'esterno, e desidera entrare. Egli bussa. Cari, la porta deve essere aperta dall'interno. Tutti noi ricordiamo il sermone del fratello Branham, dove egli vide la porta e c'era solo una maniglia all'interno. All'esterno non c'era alcuna maniglia sulla porta. Questa porta può essere soltanto aperta dall'interno. All'esterno si può bussare, ma dall'interno si deve aprire. Oggi siamo nella presenza di Dio. Egli sta all'esterno, quale Signore, quale Salvatore. Egli bussa. Chi desidera aprire la porta del suo cuore, consacrare la sua vita al Signore, alzate semplicemente la mano e poi abbassatela di nuovo. Quanti? Grazie, grazie. Dappertutto ci sono mani alzate. Quanti hanno problemi con qualche specie di schiavitù di cui non possono liberarsi? Alzate semplicemente la mano. Non vergognatevi. Con Dio ogni cosa è possibile. Noi siamo nella sua presenza. Dio vi benedica. Quanti hanno afflizioni nel corpo e infermità? Il Signore dice: io sono il Signore, il tuo medico. E la parola di Dio ci dice: per i suoi lividori siamo stati guariti. La guarigione è nostra. Noi siamo figli di Dio. E il Signore dice: come si può prendere il pane dei figlioli e darlo ai cani? I figli in quel tempo era il popolo di Israele. Ogni altra cosa era fuori del patto, fuori dalle benedizioni. Ma allora il Signore parlò del pane e si riferì alla guarigione. Ogni cosa è data a noi: salvezza, guarigione, liberazione, una piena salvezza in Gesù Cristo nostro Signore. E chi crede oggi può sperimentarlo oggi, e chi non può fare una breccia da sé, venga di fronte. Qui ci sono fratelli che pregheranno con voi finché possiate aprire una breccia. Sì, l'ora è giunta in cui dobbiamo incontrare Dio e in cui Egli si può incontrare con noi. E qualcosa accade realmente nel servizio affinché Dio possa soccorrerci. Cantiamo ancora una volta e dopo pregheremo. Così qual sono. Sola bife. Caro Signore, Tu sei sempre un Dio fedele. Ti sei rivelata a noi in Gesù Cristo, salvandoci, riconciliandoci a Te, perdonandoci ogni colpa e peccato. Tu hai guarito tutte le nostre malattie. Tu fosti ferito, fosti colpito e afflitto. Hai versato il Tuo sangue. Ti ringraziamo per questo, per la redenzione, per la salvezza, per la guarigione. Manifesta oggi in mezzo a noi che Tu sei presente e che la Tua parola possa essere confermata, che ognuno sia salvato, liberato, guarito e benedetto, ricevendo rivelazione tramite il Tuo Spirito. Caro Signore, hai fatto una via nel nostro mezzo. Glorifica il Tuo nome, conferma la Tua parola. Lode, onore e gloria, lodate il Signore, lodate la Sua vittoria. Abbi la Tua via. Grazie a Te, grazie a Te. Santo, santo è il Signore degli eserciti. Il Dio vivente. Ricevete la benedizione di Dio, la piena salvezza, guarigione, salvezza, liberazione. Al principio abbiamo cantato e udito in merito all'amore. Cantiamo ora insieme: Io l'amo, io l'amo. E tutti dicano Amen. Alleluia.